Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borer. La campagna elettorale è ufficialmente chiusa. Dalle 8 domani si vota in Germania con i candidati di punta che hanno lanciato gli ultimissimi appelli. O Israele se ne va dalla Cisgiordania o revocheremo il riconoscimento e la minaccia palestinese lanciata dall'Assemblea Generale dell'ONU. La lava che fuoriesce da ormai 6 giorni e il vulcano che non dà segni di stanchezza rimane critica la situazione a La Palma, alle Canarie. Le bizze del tempo e poi la pandemia sarà insufficiente a coprire la domanda, il raccolto di patate in Svizzera occorrerà importarne. Lo sport hockey Lugano di nuovo in pista questa sera dalle 19.45. In casa contro il Berna per riscattare la sconfitta di ieri a Zurigo. In Germania la campagna elettorale si è conclusa ufficialmente ieri, ma dal momento che la legge non li vieta esplicitamente, anche oggi si sono svolti alcuni comizi, gli ultimi prima dell'apertura delle urne domani mattina. Ci aggiorna da Berlino Walter Raue.
Armin Laschet ha scelto la sua città natale di Aquisgrana per tenere il suo ultimo comizio elettorale.
2017, vor 4 Jahren, 4 Monaten und 13 Tagen.
Nel 2017, 4 anni, 4 mesi e 13 giorni fa, eravamo anche in questa piazza un giorno prima delle elezioni regionali nel Nordrhein-Westfalia e anche allora i sondaggi non erano molto favorevoli per noi. Anche allora Angela Merkel era qui con noi e anche allora alla fine ce l'abbiamo fatta. Sono quindi convinto che anche domani la CDU vincerà queste elezioni e diventerà primo partito. Dopo una campagna elettorale contrassegnata da gaffes, scivoloni e indici di popolarità in caduta libera, Armin Laschet ha fatto ancora una volta coraggio ai suoi sostenitori. Negli ultimi giorni la CDU ha recuperato nei sondaggi molto terreno, tanto che un testa a testa con l'SPD di Olaf Scholz non sembra più escluso del tutto. Il 40% degli elettori intanto ha già votato per posta, la più alta percentuale di sempre. Le urne apriranno alle 8 di mattina e chiuderanno alle 18, quando sono attesi anche i primi exit poll. Accanto alle elezioni politiche nei due Länder del Mecklenburgo-Pomeriania anteriore e di Berlino, si svolgeranno anche le elezioni regionali.
Ieri sera dalla tribuna dell'Assemblea Generale dell'ONU il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha lanciato a Israele un ultimatum. Se entro un anno non si ritirerà dai territori, i palestinesi revocheranno il riconoscimento dello Stato ebraico avvenuto negli anni 90 e insisteranno per la condanna di Israele alla Corte dell'Aia. Perché proprio ora questi toni bellicosi? Sentiamo da Gerusalemme Michele Giorgio.
Sono state tiepide le reazioni dei palestinesi, assenti quelle degli israeliani, all'ultimatum che il presidente dell'autorità nazionale Mahmoud Abbas ha lanciato ieri allo Stato ebraico, rivolgendosi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Israele ha un anno di tempo per ritirarsi dai territori palestinesi occupati nel 1967, ha intimato, minacciando, in caso contrario, di revocare il riconoscimento di Israele avvenuto dopo la firma degli accordi di Oslo. L'occupazione israeliana impedisce il raggiungimento di una soluzione a due stati, ha spiegato Abbas, aggiungendo che se non ci saranno cambiamenti, le circostanze sul campo imporranno in futuro diritti uguali per ebrei e palestinesi all'interno di un unico stato. Quindi ha minacciato di rivolgersi alla Corte Penale Internazionale, ma il discorso del presidente palestinese non ha suscitato entusiasmi in Cisgiordania e Gaza, anzi i toni solitamente bellicosi di Abbas sono stati accolti da molti palestinesi con scetticismo. Nessuno crede che Israele prenda in considerazione l'ultimatum ed accetti, dopo 54 anni, di ritirare i suoi soldati e centinaia di migliaia di coloni in appena 12 mesi. L'impressione è che Abbas abbia scelto l'approccio battagliero per recuperare consensi. La sua popolarità è ai livelli più bassi e, secondo un sondaggio, l'80% dei palestinesi vuole le sue dimissioni. Il governo israeliano per ora non commenta e non è detto che il premier Bennett risponda al discorso di Abbas quando lunedì interverrà a sua volta alle Nazioni Unite.
Sta entrando in una nuova fase esplosiva la cumbre Vieja. 6 giorni fa il complesso vulcanico sull'isola di La Palma nelle Canarie aveva ripreso la propria attività e ora si guarda con preoccupazione crescente al futuro. Sentiamo gli ultimi sviluppi dalla redazione con Andrea Ostinelli.
Per mezzo secolo è stata silente, da domenica scorsa però la Cumbre Vieja ruggisce, pennacchi di fumo, ceneri e lapilli vengono proiettati in cielo e lunghe colate incandescenti di lava scendono dalle sue bocche. L'immagine che giunge oggi da La Palma, l'isola che non tornerà mai più come prima, è quella di un piccolo miracolo, una casetta col terreno circostante risparmiata da due lingue di magma che la cerchiano a poche decine di metri. Ma lo scenario generale è sovrastato dalla potenza della natura e dall'impotenza dell'uomo, costretto a subire, fra fascinazione e paura, lo spettacolo dell'eruzione e della distruzione che semina. In questi sei giorni, migliaia di tonnellate di magma hanno inghiottito centinaia di abitazioni e portato allo sfollamento di circa 6.000 persone su 83.000 abitanti. I lapilli hanno ricoperto quasi 2 chilometri quadrati di terreni. L'aeroporto di La Palma è stato chiuso perché gli addetti non fanno più tempo a rimuovere le ceneri dalla pista. Oggi gli ultimi arrivi, ma gli aerei non saranno in grado di decollare dall'isola nell'Atlantico prima di lunedì. Sempre oggi l'Istituto di Vulcanologia delle Canarie ha reso noto che una nuova effusione di lava è cominciata a ovest di quella principale, mentre nel pomeriggio di ieri si è rilevato il picco di energia sprigionato da domenica. Così, dopo sei giorni, si addensano le incognite sul comportamento del vulcano.
Ora dall'interno circa 3.000 persone hanno partecipato oggi a Uster, nel Canton Zurigo, a una dimostrazione di oppositori alle misure anti-Covid. Un raduno autorizzato e rimasto pacifico che ha visto presenti i gruppi Freiheitsstrichler e Mass Fall. Oltre alle critiche volte al ministro della Sanità Alain Berset, molti striscioni erano contro la presunta vaccinazione obbligatoria in diretta. Nella città zurighese si sono fatti vivi anche oppositori alla manifestazione odierna con scritte quali «Uster è vaccinata». Potrebbe scendere da 3,7 a 2,2 miliardi di franchi la multa inflitta a UBS Svizzera nel processo in corso in Francia per riciclaggio aggravato da frode fiscale e vendita illegale di prodotti bancari porta a porta. Lunedì si conoscerà la decisione della Corte d'Appello di Parigi, chiamata a pronunciarsi sulla sentenza di primo grado che aveva visto la banca elvetica condannata a una pena pecuniaria record. Sentiamo Roberto Scolla.
In Francia si è sostanzialmente ripetuto lo stesso scenario visto nella procedura aperta negli Stati Uniti contro UBS per aver aiutato alcune migliaia di ricchi cittadini a evadere le tasse aprendo conti bancari in Svizzera. Frequentando tornei di golf, concerti, ricevimenti e altre occasioni mondane e sociali per persone facoltose, dei venditori ambulanti di servizi bancari illeciti avrebbero accalappiato clienti convincendoli a sottrarsi al fisco aprendo conti segreti nella Confederazione. Illegalità contestate e respinte dagli avvocati della banca affermando di aver agito entro i limiti delle leggi. Sta di fatto che in Francia tra il 2004 e il 2012 sarebbero stati ben 17.000 i residenti nell'esagono che, autodenunciandosi, hanno ammesso di aver utilizzato le offerte di UBS non dichiarando al fisco capitali per 3,7 miliardi di euro. Proprio la somma della multa inflitta alla banca elvetica in primo grado. Ora, grazie ad una decisione della Cassazione francese secondo la quale la pena pecuniaria non può superare l'importo delle presunte tasse evase, la multa non potrà superare quota 2,2 miliardi di euro. Certo, uno sconto non da poco, ma la possibile ammenda rimane comunque decisamente superiore ai 780 milioni di dollari versati da UBS, grazie ad un accordo extragiudiziale, al fisco statunitense.
La Svizzera potrebbe ritrovarsi presto senza il proprio contorno preferito, le patate. Ma il tempo e pandemia ne hanno drasticamente ridotto i raccolti e si dovrà probabilmente ricorrere alle importazioni. Aaron Guidotti.
Ogni svizzero ne consuma in media 45 kg l'anno, ma per i produttori di patate il 2021 è un anno da dimenticare. L'associazione di categoria Swiss Patat stima una perdita di raccolto tra il 15 e il 30% per le patate convenzionali e dal 60 all'80% per quelle biologiche.
Étant donné que c'est une culture
La produzione di patate ha un costo relativamente elevato per l'agricoltore, ci spiega Sébastien Pache, vicepresidente dell'Unione Svizzera Produttori di Patate. Il raccolto deludente di quest'anno peserà negativamente sul morale dei produttori e alcuni di loro decideranno probabilmente di cambiare coltivazioni. Una primavera in ritardo, poi gelate, freddo in maggio, piogge grandine durante l'estate hanno dato il colpo di grazia, provocando inondazioni e acque stagnanti, habitat perfetto per le muffe. Se nell'agricoltura convenzionale possono essere combattute con i fungicidi, nel biologico l'uso del rame non ha dato i risultati sperati. In Ticino, però, alcuni produttori bio sono stati risparmiati.
Al polo agricolo della Fondazione Diamante Agudo, la prima coltura purtroppo non è andata bene a causa di danni del gelo, invece la seconda sembra promettere bene, per fortuna. Dalle campionature che abbiamo fatto sembrerebbe un raccolto sulla coltura estiva quantitativamente migliore rispetto a quella dello scorso anno. Da come con l'azienda siamo stati fortunati, siamo stati risparmiati dai vari eventi meteorologici sfavorevoli. Chiaramente a poche centinaia di metri di distanza altre aziende invece purtroppo hanno avuto anche danni ingenti.
Ai danni meteorologici si aggiunge la riduzione delle superfici coltivate a causa della pandemia. Con le ripetute chiusure, infatti, i consumi erano calati e molti campi sono stati riconvertiti ad altre coltivazioni. Gli agricoltori si ritrovano quindi a combattere natura e decisioni politiche.
Nous vivons de plus en plus des extrêmes climatiques.
Siamo confrontati sempre più spesso ad eventi climatici estremi. È una realtà e non possiamo nasconderci. I climatologi lo confermano. Bisognerà adattarsi e trovare delle soluzioni per mantenere una produzione indigena, incalza Pache. Ora però si teme una carenza e a quel punto si dovrà importare. L'Ufficio federale dell'agricoltura ha già previsto un contingente di importazione di 20.000 tonnellate e il quantitativo potrebbe ancora aumentare.
Come far rivivere degli archivi sonori gelosamente custoditi in un museo? È la domanda che si sono poste alcune giovani etnomusicologhe che, in collaborazione con il Museo Etnografico di Ginevra, hanno dato vita a un esperimento che da quest'estate anima in maniera itinerante alcune piazze. Sentiamo Lucia Mottini.
Je m'appelle Maria, j'ai 83 ans.
È la voce di Maria, originaria di Coira. In una cabina simile a quelle per le foto passaporto, ha accettato di registrare i suoi ricordi legati alla musica.
Il nous faisait marcher le do re mi fa sol la, mais nous apprenions des magnifiques.
Il principio ce lo spiega una delle due giovani etnomusicologhe alla base del progetto itinerante.
Una delle ragioni perché abbiamo iniziato questo progetto è che gli archivi hanno tendenza a stare in un armadio e non uscirne mai, no? Dunque abbiamo cercato di farli uscire.
Gli archivi di cui parla Fulvia Torricelli sono gli archivi internazionali di musica popolare conservati al Museo di Etnografia di Ginevra. Circa 120.000 registrazioni raccolte da viaggiatori o musicologi in giro per il mondo. Ma come funziona concretamente questa rivitalizzazione degli archivi?
Sono musiche abbastanza antiche, a volte vengono di zone molto rurali, dunque non sempre la gente si sente legata a queste musiche, però anche se tutti dicono ah non voglio entrare, poi entrano nel fonomaton e raccontano ah io mi ricordo, ascoltavo questo, ah mio padre viene dalla Bretagna, è venuto qua a Ginevra a fare il parrucchiere, suonava sempre lo bignou, che è un tipo di cornemusa, no, per esempio. Dal momento che uno comincia a parlare di musica, che tipo di musica io ascolto, che musica ascoltano i miei genitori, c'è sempre un discorso attorno all'identità e alla migrazione.
Bonjour, je m'appelle Liam, je viens de Spagne.
Quando le persone non hanno niente da dire, sugli archivi di per sé registriamo comunque e a volte ci sono anche tanti bambini che vengono e vogliono semplicemente cantare canzoni. Dunque facciamo più anche il lavoro di mediazione culturale con questi archivi sonori.
Maman a perduto il di più di Saint-Gis de l'Olili.
Puoi andare? J'avais des copines qui jouaient.
Nei ricordi di questa anziana signora, le risate alle lezioni di musica e una melodia che l'accompagna ancora oggi, ogni mattina.
Una musica di Mozart, c'était, oh, je me souviens plus le nom. Elle m'a suivi toute ma vie et je l'écoute maintenant sur mon téléphone portable pour me réveiller le matin.
Fulvia Torricelli, ma che cosa avverrà di tutte queste nuove registrazioni?
una parte di questi archivi ritorneranno al Museo d'Etnografia, potranno venire valorizzati in seguito, e un'altra parte noi stiamo già pensando a come dare seguito. Una delle cose che faremo prima della fine del progetto è che esporremo dei ritratti con un QR code dove la gente può accedere col proprio telefonino e ascoltare quello che le persone hanno registrato in relazione ad un archivio. Dunque è già un modo di valorizzare quello che è stato fatto nel Phonomaton finora.
E con questo è tutto per questa edizione del Radiogiornale. Dunque, spazio allo sport e buona serata.
Radio Televisione Svizzera.